Ciao a tutti, bentrovati al podcast AWS, io sono sempre Alex. Oggi parliamo di come creare le fondamenta per i vostri ambienti, per i vostri account AWS, per tutte le vostre applicazioni che girano su AWS. Il nostro ospite di oggi è un mio collega di AWS Italia, Solutions Architect. Abbiamo con noi Stefano Boscolo. Ciao Stefano, come va?
Ciao Alex, tutto bene? È un piacere essere qui con te e anche con appunto i tuoi ascoltatori.
Tutto nostro il piacere, Stefano. Benvenuto per la tua prima volta al podcast. E come tutti quelli che arrivano per la prima volta al podcast, ci devi raccontare un po' da quanto tempo usi AWS, se ti ricordi quale servizio hai usato anni fa, immagino.
Certo, sì, assolutamente. Allora, guarda, ormai direi che uso AWS da circa, se non sbaglio, 5 anni. E sono entrato in AWS da poco più di 1 anno e mezzo. Solo per dirti che, insomma, 5 anni fa ero in una fase, per così dire, di transizione, così viene chiamata, no? Da data engineer a solution architect per un gruppo automotive. E in questa fase di transizione mi era stato dato dall'azienda questo obiettivo di progettare, costruire, diciamo, un data lake per tutti i brand di questo, appunto, gruppo automotive. E diciamo che all'epoca, queste cose si vedono ancora adesso, no? Però all'epoca c'era un'architettura abbastanza tradizionale, basata, no, su macchine virtuali, e tieni conto che la maggior parte dei costi se ne andavano sostanzialmente solo per pagare le licenze software, no? Una cosa che si vede abbastanza spesso purtroppo ancora oggi. Quindi la mia proposta al tempo era quella sostanzialmente di fare un replatforming dell'architettura usando un approccio serverless. E in questo senso, diciamo, il primo servizio che avevo utilizzato era S3. E da lì, diciamo, è stato amore a prima vista per AWS.
Perfetto, Stefano, aggiungiamo una tacca S3, che continua a essere il primo servizio più gettonato. Direi di venire all'argomento di oggi, Stefano, che è un argomento che abbiamo già trattato, mi pare, una volta, ma sono passati ormai un paio di anni, sembra strano dirlo, abbiamo superato i 120 episodi ormai. Parliamo di questo concetto di landing zone. E quindi ti vorrei chiedere se riesci un po' a contestualizzarcelo, a raccontarci un po' che cos'è in due parole.
Sì, è uno di quegli, se vuoi, argomenti, Alex, che è un evergreen, no? Una cosa che comunque non va mai fuori moda. Diciamo che per spiegare che cos'è una landing zone, si può anche partire da una metafora, che poi è una di quelle metafore che si usano spesso, no, nelle conversazioni, anche un po', diciamo, da bar, ecco, passami questo termine. Quindi si dice spesso, no, che quando si parte a costruire un edificio, no, uno deve iniziare dalle fondamenta, no? Quindi l'idea è che se le fondamenta sono solide, l'edificio ha meno possibilità di essere danneggiato o, nei casi, diciamo, peggiori, insomma, di crollare, no? E un po' la stessa cosa, se vuoi, vale per la landing zone. Quindi la landing zone si può immaginare, no, come un insieme di servizi che fornisce le fondamenta di uno o più ambienti AWS che siano in qualche modo sicuri e che poi consentono di lanciare applicazioni in modo scalabile. Quindi una landing zone è sostanzialmente un insieme preconfigurato di servizi che aiuta sviluppatori o aziende a creare in maniera molto veloce nuovi ambienti su AWS, rispettando poi chiaramente quelle che sono, no, tutte le best practices del mondo AWS. Poi magari immagino che lo guardiamo meglio durante, insomma, l'approfondimento, però una landing zone si basa essenzialmente su una strategia di più account che può fornire un isolamento sicuro delle risorse e poi di conseguenza anche dei workload.
Assolutamente, mi piacerebbe molto andare ad approfondire questo tema, ma prima di arrivarci vorrei fare un passo indietro e magari capire un po' meglio insieme perché è così importante riuscire a impostare al meglio queste fondamenta, cioè quali sono i rischi poi nella pratica, insomma, uscendo dalla metafora, quali sono i rischi del procedere, magari strutturare un progetto, un team o una grande azienda in cloud senza un concetto di landing zone.
Sai cosa volevo? Stavo pensando prima, no, portarti un aneddoto che un po' secondo me spiega o fa vedere come una landing zone è importante, perché qualche settimana fa stavo chiacchierando, diciamo, appunto con il team infrastrutturale di un cliente e stavo parlando sostanzialmente con l'amministratore e mi è capitato di sentire questa storia, no, che volevo raccontarti. Sostanzialmente l'amministratore mi raccontava che lui nella sua giornata tipica si occupa, no, di fare il monitoraggio dei sistemi, ma ogni tanto quello che succede è che gli sviluppatori vengono da lui e lo disturbano chiedendo l'accesso a questo servizio di AWS o a un altro servizio di AWS, no? E visto che chiaramente lui in quel caso là era una sola persona, non ce la faceva stare dietro a tutte le richieste, allora che cosa ha fatto? Ha chiesto, come giustamente bisognerebbe fare in questi casi, aiuto, no, ai suoi colleghi del team infrastrutturale. La cosa, diciamo, sembrava funzionare, no? E probabilmente funziona anche per un bel po' di tempo, però quello che io gli facevo notare è che molto probabilmente le richieste, diciamo, da parte degli sviluppatori continueranno ad aumentare, perché adesso magari, per dire, vogliono l'accesso ai C2, magari tra qualche settimana o mese vorranno l'accesso a X database e così via, no? Quindi poi, se vuoi, aggiungendo anche complessità, no, a questo tipo di scenario, tante volte può succedere che gli sviluppatori magari non sanno come funziona magari il cloud o addirittura, no, AWS. Quindi nel tempo quello che può succedere è che diciamo, il team infrastrutturale può letteralmente impazzire ed è magari costretto, no, a restringere gli accessi. Questo lo immagino che tanti dei tuoi ascoltatori hanno visto una situazione del genere in cui l'infrastruttura dice no, basta, io non restringo gli accessi. Poi quello che io tante volte ho visto succedere, no? Ci sono queste escalation, quindi gli sviluppatori iniziano, se vuoi, a lamentarsi, no, del team infrastrutturale, e allora l'amministratore che cosa fa qualche volta, no? Comincia a fornire i cosiddetti accessi amministrativi, no, per non avere rotture di scatole. Quindi questa situazione chiaramente, no, non solo non garantisce la scalabilità, no, del tempo, ma anche genera un sacco di problemi, no, di security, come poi bene immaginarti, no? Quindi qual è una, diciamo, delle soluzioni, no, a questo tipo di problema? Smettere, se vuoi, di pensare ad AWS come se fosse un data center o un prem, e dare agli sviluppatori un modo per accedere alle risorse di cui hanno bisogno che sia, appunto, scalabile, ma mantenendo quell'isolamento, no, delle risorse tra di loro. Quindi, diciamo, si inizia con una landing zone a fornire account agli sviluppatori. Questi possono essere, non so, 10, 100, ma anche migliaia. Il principio che ci sta dietro è sempre lo stesso, no? Quindi quello di fornire questi account in maniera automatica. Ci saranno poi alcuni account che avranno dei servizi di AWS che sono core, e altri invece, o comuni, se vuoi, per usare un termine italiano, e altri invece account che avranno magari uno scope un pochino più ristretto. Poi, sai, tante volte capita, no, che i clienti ti chiedono: ma allora quali sono, no, esattamente, no, i principi, come devo esattamente costruire una landing zone? E in questo senso non è che ci sia una scienza, diciamo, esatta per costruire una landing zone, perché una landing zone viene costruita sempre, no, rispettando quella che è la struttura organizzativa di ogni azienda, ma ci sono comunque, se vuoi, delle linee guida che poi AWS raccomanda e che sono poi, diciamo, codificate all'interno delle cosiddette best practices.
Ecco Stefano, ci puoi raccontare qualcosina in più su queste linee guida, queste best practices, cioè da dove si parte per renderle, come dire, uniche per le varie aziende, per i vari requisiti, i vari progetti? Cosa ci puoi raccontare?
Certo, allora noi consigliamo, no, noi AWS, sempre di partire da un servizio che è, appunto, AWS Organization. AWS Organization fa diverse cose, ma in questo contesto quello che fa fondamentalmente è fornire una visione d'insieme, se vuoi, su tutti gli account di un'azienda. E questo permette anche di avere, così, out of the box, una gestione, se vuoi, della spesa centralizzata, che è comunque un aspetto sempre molto importante, soprattutto quando si hanno tanti account AWS. Quindi in una AWS organization c'è un account, te lo devi immaginare, questo è un account root, quindi è il primo account che un'azienda crea e che, essendo root, come la parola no fa da lascia intendere, deve avere degli accessi molto ristretti e limitati. E poi seguono, se vuoi, tutta una serie di account secondo una struttura che la si può immaginare come una struttura d'albero, fondamentalmente, a seconda della complessità dell'azienda. Quindi alcuni di questi account, come ti dicevo prima, saranno condivisi, no? Nel senso che forniscono dei servizi, diciamo, che sono utili a tutti gli altri, e altri invece account non saranno condivisi, saranno un pochino più isolati. Poi spesso, se vuoi, le aziende, quello che noto io, si trovano un pochino in difficoltà in un primo momento a immaginare, ma aspetta, ma quali sono questi account comuni, no? Però un suggerimento, se vuoi, pratico, senza andare a fare troppa metafisica, no, è quello sostanzialmente di guardare ai team che sono già presenti in azienda e a quali sono le loro aree di responsabilità. Cioè, per farti un esempio, se c'è un team che si occupa di auditing, per esempio, si può pensare a un account all'interno della landing zone dedicato alla centralizzazione dei log. Oppure magari un altro account può essere dedicato a tutta la parte di networking, se c'è un team che si occupa della gestione delle reti. Questo poi magari potrebbe anche comprendere una VPC da cui transitano tutte le connessioni, o magari, magari per le aziende, insomma, un pochino più magari medie o anche grandi, potrebbe contenere anche la parte di Direct Connect o una VPN. Poi, quello che tante volte io vedo, anche nelle aziende magari un pochino più strutturate, è che spesso si vuole avere un account dedicato anche agli strumenti, tutti gli strumenti di sicurezza, e qualche volta anche magari uno per la parte di CI/CD, quindi Continuous Integration, Continuous Delivery, a cui magari accedono o i responsabili della parte operation o comunque i DevOps. Poi, una cosa abbastanza classica, diciamo, è avere degli account dedicati agli ambienti, no? Questo è una best practices dell'IT, non solo di AWS. Di solito ci sono almeno tre account, no? Ne hai uno di sviluppo, uno di test e uno di produzione, ma anche qui tutto dipende, diciamo, da come l'organizzazione è strutturata e da cosa si intende, no? Cosa l'azienda nello specifico intende per ambiente. In tanti casi, quello che ho anche visto, soprattutto per semplificare la gestione dei costi, è magari ci sono aziende che hanno tantissimi progetti, e allora in quel caso si può immaginare di avere, che ne so, se hai due progetti e tre ambienti, sviluppo, test e produzione, fai 3x6 e in quel caso avrai 6 account, no? Poi, quando incomincio di solito a spiegare, no, alle aziende, ah, ma funziona così, la landing zone, guarda, hai questi account, una delle prime preoccupazioni, se vuoi, è quello, soprattutto delle persone che vengono da un data center tradizionale, è quello magari di spaventarsi, no, e di dire, ah, ma attenzione, ma qui ho tantissimi account, con tutti questi account che moltiplico avrò un sacco di lavoro da fare, no? E in realtà quello che succede con una landing zone è esattamente il contrario, perché una landing zone è una struttura flessibile e automatizzata che poi permette, diciamo, sia la possibilità ai diversi team di continuare a sperimentare, ma anche poi di abbassare il lavoro manuale del team operation.
Certo, quindi in pratica andiamo a creare queste famose fondamenta di cui parlavamo prima, che consentono comunque un po' di sperimentazione, un po' di personalizzazione in base alle esigenze dell'azienda, sempre all'interno di questi binari che sono stati stabiliti a livello aziendale. Ti volevo chiedere, non c'è il rischio che queste linee guida, questi binari, diventino una sorta di nuovo blocco, no? Che comunque rallentano in qualche modo?
Sì, anche questa è una delle preoccupazioni, se ti devo dire la verità, che sento spesso, no? La prima è, avrò troppo lavoro da fare. La seconda è, nel momento in cui ho fatto la landing zone, questa rimane fissa e non la posso modificare. E un aspetto importante è che una landing zone non è una struttura che una volta fatta non può essere modificata, no? E questo perché anche una struttura organizzativa di un'azienda può cambiare nel tempo e quindi di conseguenza anche una landing zone potrebbe essere modificata. È assolutamente normale che succeda. Per farti un esempio molto concreto, mi è capitato di vedere, diciamo, un'organizzazione, un'azienda telco, allargarsi, e questa per esempio voleva, no, prevedere all'interno della sua landing zone degli account dedicati proprio al team che si occupava della parte di network. E in generale una buona landing zone che segue le best practices di AWS può essere modificata senza dover rifare tutto da capo, tutto dall'inizio.
Chiaro. Stefano, c'è un altro aspetto che vorrei approfondire che abbiamo citato prima, cioè che uno dei vantaggi principali che poi abbiamo rimenzionato qualche volta è proprio quello di riuscire a isolare i vari account AWS all'interno dell'organizzazione. Ci puoi aiutare un po' a capire meglio perché, per come? Approfondiamo un po' questo aspetto insieme.
Certo. Beh, guarda, l'obiettivo poi è spesso, no, per le aziende, quello di dire voglio un'infrastruttura che sia flessibile, ma che questo non comprometta, se vuoi, quelli che sono poi i requisiti, no, della compliance o appunto magari del team di security, no? Quindi in AWS abbiamo questo concetto, no, che ti menzionavo più volte, no, ma che sicuramente gli ascoltatori conoscono AWS conoscono bene, che è appunto quello di account, no? Account è fondamentalmente una collezione, no, di risorse. Quindi in linea del tutto teorica sarebbe anche possibile avere tutte le risorse, no, in un unico account, ma questo, diciamo, non è consigliabile per tutte quelle questioni, no, di compromettere alla fine i requisiti di compliance e di security, perché uno dei casi tipici è quello, no, sempre di un amministratore che poi magari vuole bloccare l'accesso a un team per le risorse che per esempio ci sono in produzione. Se hai un account di sviluppo e un account di produzione, sono distinti e quindi isolati, l'amministratore non ha poi di bisogno di scrivere delle specifiche policy di sicurezza per andare a restringere i permessi sui singoli membri del team, perché sa che sull'account di produzione sono lì, quindi può benissimo andare, se vuoi, a agire a livello di account e non di singoli membri o di gruppi di membri. Quando ha senso, no, in generale, avere una configurazione multi-account? Beh, direi che ci sono diversi casi, se vuoi, possibili. Uno è sicuramente quando ho dei team che poi hanno ruoli diversi, no? Magari ho i data engineer, ho i business analyst, ho il team che sviluppa applicazioni web. In quel caso è bene avere una configurazione multi-account. Un altro caso è quando gli account, appunto, devono essere isolati tra di loro, magari c'è un requisito, appunto, del team di security o di compliance. Per esempio, una cosa che tipicamente si fa è ridurre lo scope dell'account dedicato all'auditing, che probabilmente sarà in sola lettura, perché il team di auditing di solito non va a scrivere niente, no? Va solo a, appunto, consultare. Un altro caso invece è quando ho requisiti di compliance e di security che sono diversi a seconda, se vuoi, dell'account di riferimento. Per esempio l'account, non so, di produzione ha dei requisiti che sono chiaramente più stringenti di quello di di sandbox o di sviluppo, proprio per la sua stessa natura. E poi un'altra cosa che secondo me è abbastanza importante è che avere account separati solitamente aiuta anche a controllare i costi, perché questi possono essere ripartiti per account. E questo quindi può anche aiutare meglio a capire, se vuoi, quali sono i costi di trasferimento di dati da un account a un altro, che a volte, molto sinceramente, non sono così semplici, no, da tenere monitorati. Però con una strategia multi-account il lavoro viene notevolmente semplificato.
Molto bene, Stefano. Vorrei chiederti una cosa. Proviamo a metterci nei panni di un cliente, un team di sviluppo, ma anche una piccola azienda che magari non ha molta esperienza con AWS, magari ha un team con risorse limitate. Ti volevo chiedere, Ci sono degli strumenti che sono già disponibili su AWS per semplificare tutta questa parte di deploy e gestione di una landing zone?
Assolutamente sì. AWS ha un servizio che è chiamato appunto AWS Control Tower, che permette di costruire una landing zone anche in solo un'oretta. Diciamo che con Control Tower quello che puoi fare è configurare delle regole predefinite per la compliance che sono già presenti in Control Tower, come per esempio magari vuoi fare in modo per esempio che gli operatori accedano agli account AWS tramite il multifactor account. Puoi fare appunto forzare questa regola, no, di compliance e fare un enforcing, no, di questo tipo di regola. Oppure magari una cosa che spesso io vedo fare, magari disabilitare, non lo so, la connessione alle macchine virtuali tramite accesso remoto. Anche questa è una cosa che si può fare. Poi c'è, oltre a delle regole, diciamo, predefinite che vengono applicate, tu puoi selezionare, no, quella che fa il caso tuo, c'è sempre in Control Tower un cosiddetto servizio che si chiama Account Factory, che è un po' come ti dice il nome, è una parte di Control Tower che permette di creare in maniera automatica gli account. Quindi immaginati Control Tower come un servizio che ti fornisce o ti dà, no, una dashboard centralizzata, la quale insomma ti dà una visibilità su ogni account e anche su ogni regione nel caso in cui servisse, e poi tutti questi, no, servizi, da un lato regole predefinite, account factory per la creazione automatica di tutti gli account e sempre, diciamo, anche se uno vuole avere una, per esempio, automatizzare anche la parte di disaster recovery, Control Tower permette anche di adottare una strategia che non solo è multi-account, ma è anche multi-region, no? Quindi, per esempio, ho i miei servizi in un account, in una regione, se vuoi, primaria, e poi posso avere, appunto, dei servizi per tutta la parte di disaster recovery anche in una regione secondaria. Tutto questo gestito in maniera trasparente da Control Tower. Quello che poi... Un'altra, secondo me, funzionalità molto interessante è che Control Tower permette già di configurare in maniera automatica alcuni di quegli account core o comuni, per esempio l'account che è dedicato alla raccolta dei log. E poi tutta una serie di altre funzionalità, secondo me, molto interessanti, come l'integrazione tramite single sign-on per la centralizzazione degli accessi. Tra l'altro, così, una piccola nota, diciamo, per i clienti o diciamo gli ascoltatori italiani che ci seguono, da aprile 2023 Control Tower è anche disponibile sulla regione di Milano.
Molto bene, direi che dal fare tutto a mano con organizations a invece fare tutto in meno di un'ora con Control Tower c'è un bel miglioramento, ma se non volessi fare neanche quello esistono delle landing zone già più o meno preconfigurate.
Sì, allora, nel caso in cui, no, mi metto nei panni di una persona che dice beh, allora vorrei avere già una landing zone fatta, no, fondamentalmente, in quel caso là AWS mette a disposizione una soluzione che è chiamata Landing Zone Accelerator, che è sostanzialmente un insieme di servizi di AWS che consente, no, di deployare una landing zone che rispetta già tutte le best practices di AWS. E se vuoi è un po' l'ideale, no, per tutte quelle persone che non hanno magari una particolare esperienza con i temi della compliance o che semplicemente magari non vogliono costruire una landing zone da zero, no, per quanto insomma semplificata con Control Tower. E Landing Zone Accelerator viene appunto deployato attraverso un template preconfigurato di CloudFormation che è semplicemente scaricabile da una delle pagine web di AWS.
E indicativamente, Stefano, quanto è che ci può andare a costare una landing zone al mese, per dare un'idea ai nostri ascoltatori?
Certo. E allora, guarda, in maniera così, per fare delle stime approssimative, una landing zone attiva e pienamente funzionante per un cliente enterprise ha un costo di circa 200 euro al mese. E questa stima per dirti è, per così dire, base, nel senso che esclude alcuni costi opzionali come possono essere, per esempio, un'eventuale connessione all'Active Directory. Ecco, in quel caso, voglio dire, chiaramente i costi possono salire, ma in maniera approssimativa 200 euro al mese. Ecco.
Ok, mi sembra un buon punto di partenza. E se invece avessi un po' più di budget, se fossi, non so, un'azienda di medie e grandi dimensioni che magari vuole avere una soluzione un po' più strutturata, magari affidandosi a un partner esterno, hai qualche consiglio?
Certo. Allora, per dirti, solo per limitarci, insomma, a un esempio di una cosa che abbiamo fatto con uno dei nostri partner, Accenture. Accenture ha lanciato da molto poco una soluzione che si chiama Secure Cloud Foundation, che sostanzialmente permette di deployare una landing zone con pochi click a partire da un'interfaccia web. Si tratta di una soluzione modulare, quindi diciamo appunto che i clienti possono andare a scegliere tutti i componenti che fanno al loro caso d'uso. È una soluzione che, diciamo, è verticale su diverse industrie, quindi sia quelle regolamentate che quelle non regolamentate, e se vuoi io la vedrei questa come un'alternativa per tutte le aziende di settori enterprise, quindi stiamo parlando di aziende di medie grandi o grandi dimensioni che non vogliono, diciamo, occuparsi sia della costruzione della landing zone ma anche del mantenimento di una landing zone. E quindi questa è una soluzione per cui Secure Cloud Foundation, per cui aziende di medie e grandi dimensioni potrebbero optare, e che è disponibile tra l'altro appunto nel marketplace di AWS.
Perfetto Stefano, grazie mille. Direi che siamo riusciti a coprire ampiamente l'argomento. Poi ragazzi, come al solito aggiungo qualche link in descrizione, quindi ai vari servizi, a Organization, a Control Tower, alla Landing Zone Accelerator e anche a questo Secure Cloud Foundation. Stefano, io ti ringrazio, ci sentiamo magari fra qualche mese, così vediamo se c'è qualche aggiornamento su questo fronte.
Perfetto, grazie mille Alex per avermi invitato, e alla prossima.
Ciao, grazie di nuovo.
Ciao.
Ragazzi, grazie anche a voi, spero sia un argomento interessante e affascinante. Si parla sempre di automazione da tanti punti di vista, in questo caso è un'automazione un po' più infrastrutturale, per capire come, appunto, come diciamo, inizio a delegare la parte che spesso diventa, no, un po' più tediosa, o che si creano falli di bottiglia in azienda, e invece è importante riuscire ad abilitare i vari team a essere autonomi. Io come al solito appunto vi ringrazio, noi ci sentiamo fra un altro paio di settimane con un nuovo episodio del podcast. Come al solito fateci avere il vostro feedback, fateci sapere cosa ne pensate o quali argomenti vi piacerebbe ascoltare nei prossimi mesi. Io sono sempre Alex e ci sentiamo fra un paio di settimane. Ciao!